Care italianglottine e cari italianglottini, è ormai arrivata l'estate. Sta cominciando a fare sempre più caldo e quindi cosa c'è di meglio di un bel gelato per rinfrescarsi? Ecco perché ho pensato di offrirvene uno virtuale con l'episodio di oggi, in cui vi parlerò della storia del gelato artigianale in Italia e nel mondo, dei diversi tipi di gelato confezionati che si possono acquistare in Italia, di cui alcuni hanno fatto storia e sono diventati parte della cultura italiana, e infine dei gusti di gelato più strani mai realizzati finora in Italia. Come per ogni episodio, troverete la trascrizione con il vocabolario al lato e un foglio di lavoro con tanti esercizi sul mio sito italianglot.com. Andate perciò a scaricare questo materiale che vi consentirà di migliorare la vostra comprensione orale, di arricchire il vostro vocabolario e di prestare particolare attenzione anche a qualche elemento di grammatica. Prima di parlare della nascita del gelato così come lo intendiamo noi oggi, facciamo un viaggio molto indietro nel tempo per dimostrare che già migliaia di anni fa gli uomini provavano grande piacere, soprattutto quando faceva molto caldo, nel consumare bibite e alimenti dolci raffreddati con neve o ghiaccio. Una pratica che molto probabilmente è nata spontaneamente nei diversi continenti. Tra 6.000 e 4.000 anni fa, ad esempio, nel regno di Mari, in Mesopotamia, esistevano delle vere e proprie ghiacciaie in cui si conservava il ghiaccio che si andava a prendere sulle montagne, percorrendo anche centinaia di chilometri a piedi per arrivarci. Il ghiaccio veniva poi usato durante i banchetti al Palazzo Reale per raffreddare il vino, che tra l'altro si beveva aggiungendoci anche miele e spezie aromatiche. Anche nell'antico Egitto si costruivano ghiacciaie e in una tomba del 2700 avanti Cristo sono state trovate due coppe d'argento, delle quali una doveva contenere neve o ghiaccio tritato e l'altra della frutta cotta. Nella Cina di circa 4.000 anni fa veniva preparato un composto leggermente diverso a base di riso stracotto, latte e altre spezie che si solidificava immergendo il tutto nella neve. Sappiamo anche che Alessandro Magno, re di Macedonia, vissuto tra il 356 e il 323 avanti Cristo, aveva l'abitudine durante le sue campagne militari di farsi preparare un dessert a base di neve, frutta e miele. Tra gli antichi romani, il primo a introdurre ufficialmente nei banchetti le nivate potiones, dei dessert freddi costituiti da frutta tritata, miele e neve, è stato forse l'imperatore Nerone nel 62 d.C. I romani inviavano gli schiavi a prendere neve e ghiaccio sulle montagne vicine, che venivano sistemati all'interno di grandi contenitori foderati di paglia, trasportati fino in città e conservati in particolari pozzi per il ghiaccio. A Pompei sono stati trovati indizi in base ai quali sappiamo che alcuni negozietti si erano specializzati proprio nella vendita di neve con miele, neve che si andava a prendere sulla cima del Vesuvio. Ritorniamo in Medio Oriente, per la precisione in Persia, dove intorno a 2000 anni fa erano pure diffuse delle ghiacciaie chiamate Yakshal, che letteralmente vuol dire fossa del ghiaccio. Erano costituite da una parte sotterranea, una fossa appunto, dove veniva messo il ghiaccio, e da una parte che emergeva dalla terra, rappresentata da una costruzione a forma di cono. Ancora oggi è possibile visitarne alcune in Iran. Il ghiaccio in Persia veniva usato per preparare lo sharbat. Si trattava di una delizia rinfrescante che si otteneva aggiungendo al ghiaccio succhi di frutta e frutta a pezzi. Quando poi lo sharbat persiano si è diffuso anche nel mondo arabo, ha preso il nome di sherbet. È da sherbet che deriva il termine di sorbetto, usato ancora oggi. Gli arabi hanno anche leggermente modificato la ricetta, perché non mettevano il ghiaccio all'interno del composto e agli altri ingredienti aggiungevano acqua, zucchero, spezie e latte. Come riuscivano però a raffreddare il sorbetto? Beh, lo mettevano in un recipiente circondato da ghiaccio e sale. L'aggiunta di sale al ghiaccio faceva abbassare ulteriormente la temperatura dell'ambiente e, in assenza di elettricità e dei moderni congelatori, era questo il principale metodo di raffreddamento. Un metodo che si è poi diffuso anche in Italia quando gli arabi sono arrivati in Sicilia nel Medioevo, tra la fine del IX e l'inizio del X secolo. In quel periodo hanno anche portato qui la coltivazione della canna da zucchero, ingrediente fondamentale per la preparazione del sorbetto. I siciliani hanno quindi cominciato a produrre la loro versione di sorbetto, aggiungendo al composto anche la neve. Nel Medioevo esisteva infatti la professione dei nivaroli, i quali si occupavano di andare a prendere la neve sull'Etna e su altre montagne siciliane per conservarla nelle neviere, delle grosse buche nel terreno. In questo modo avevano una buona scorta anche per l'estate, quando la neve veniva poi grattugiata e usata come ingrediente. La Sicilia oggi è famosa per la sua deliziosa granita, che deriva direttamente dallo sherbet arabo e da cui è nato anche il sorbetto moderno. Che differenza c'è però tra granita e sorbetto? Beh, mentre la granita è fatta di ghiaccio, zucchero e succo di frutta, il sorbetto è fatto con una purea di frutta, senza l'aggiunta di ghiaccio triturato. La granita ha perciò una consistenza granulosa e croccante, mentre il sorbetto ha una consistenza più liscia e omogenea. E in ogni caso entrambi sono meno cremosi e densi del gelato artigianale. Ma quando nasce appunto il gelato cremoso così come lo conosciamo oggi? Beh, dobbiamo aspettare il Rinascimento e per la precisione Bernardino Buontalenti, un architetto e pittore nato a Firenze nel 1531, che frequentava la corte di Caterina de' Medici. I Medici erano una delle famiglie nobili più potenti in Toscana, rimasti al potere quasi ininterrottamente dal 1434 al 1737. Buontalenti, oltre a occuparsi di progettare, ristrutturare e decorare alcune delle loro ville, a volte si prendeva cura anche di altri aspetti minori della vita di corte. Ad esempio, nel 1565, in occasione del banchetto per le nozze di Maria de' Medici con Enrico IV di Francia, ha inventato, insieme al suo team di cuochi, una crema dolce gelata da servire al momento del dessert. La sua ricetta era una variazione del sorbetto conosciuto fino ad allora, che prevedeva però per la prima volta l'aggiunta di panna e uova, oltre a spezie e liquori. Una volta pronta, la crema veniva messa in un contenitore di metallo e raffreddata immergendo il contenitore in una tinozza piena di ghiaccio e sale. Molto probabilmente le prime versioni di questo gelato erano preparate in modo statico, ovvero la crema veniva lasciata lì senza mescolarla anche per tutta la notte, per cui il risultato era una crema abbastanza compatta che prima di essere servita si tagliava a fette, un po' come le torte gelato moderne. Nel tempo poi si è scoperto che se si continua a mescolare la crema mentre la si raffredda, l'aria che in questo modo entra nel composto lo rende più morbido e cremoso e ci fa percepire anche di meno il freddo quando lo mangiamo. Ritornando al sorbetto gelato di Buontalenti, considerati i rapporti tra la corte di Cristina de' Medici e la Francia, questo nuovo dessert si diffonde anche in altri paesi europei. A metà del 1600 è già molto popolare a Firenze, a Parigi, in Spagna, ma soprattutto a Napoli. L'arcivescovo parigino Enrico II di Guisa scrive addirittura nelle sue memorie del 1647 che a Napoli i sorbetti sono migliori che in qualunque altro paese. Come vedete, l'invenzione di Buontalenti viene ancora chiamata sorbetto, anche se la ricetta è cambiata, e continua a essere un privilegio delle classi nobili. Le cose cambiano quando, alla fine del Seicento, il sorbetto gelato, principalmente nelle varianti al limone e all'arancia, si diffonde anche in Sicilia, dove diventa il dessert preferito dell'aristocrazia palermitana. È così che il cuoco siciliano Francesco Procopio Couteau, specializzato nella preparazione della nuova crema di gelato, la porta con sé in Francia, dove il cuoco comincia a essere conosciuto come François Procope de Couteau, e nel 1686 fonda quello che è ormai il caffè più antico di Parigi, il caffè Le Procope, che ho anche avuto la fortuna di visitare nel mio ultimo viaggio lì. Oggi è stato trasformato in un ristorante, ma allora funzionava da caffè e, usando un termine moderno, anche da gelateria. Sì, perché grazie a Francesco Procopio, che comincia a vendere il gelato anche ai borghesi, questa delizia smette di essere un privilegio solo della nobiltà. Alla fine del 1700 e all'inizio del 1800 si diffonde ancora di più tra la gente comune. In tutta l'Europa nasce l'abitudine di prepararlo nelle cucine e poi di venderlo per strada con carrettini che girano per la città. Il gelato artigianale raggiunge poi anche gli Stati Uniti, grazie agli immigrati italiani che portano con sé le loro tradizioni culinarie. In particolare, il genovese Giovanni Bosio, che arriva a New York nel 1770, apre qui la prima gelateria di gelato artigianale italiano. Inizialmente la produzione è abbastanza lenta perché si fa tutto a mano, ma nel 1843 l'americana Nancy Johnson inventa la sorbettiera a manovella, una macchina che si riempie di ghiaccio e sale mentre la crema, inserita in un cilindro di metallo, viene mescolata girando appunto una manovella. Questo rende molto più semplici la lavorazione e il raffreddamento del composto e permette di produrre il gelato molto più velocemente. A un certo punto, però, Nancy Johnson si trova in gravi difficoltà economiche ed è costretta a vendere il suo brevetto per riuscire a guadagnare qualche soldo. Ne approfitta William Le Young, che lo acquista per soli $200 e modifica l'invenzione applicando alla macchina un piccolo motore. Anche questo rivoluziona la produzione di gelato, perché mentre all'inizio per ottenere 10 kg di gelato dovevano lavorarci 4 persone, adesso basta anche una sola persona per produrne grandi quantità. Le macchine aprono la strada anche a una maggiore creatività e si possono produrre gelati in tantissime forme e gusti. È l'epoca in cui comincia l'industrializzazione del gelato, che parte proprio dagli Stati Uniti. È Jacob Fussell che nel 1851 fonda a Baltimora uno stabilimento per la produzione industriale di gelato. Fussell è in realtà un commerciante di latte e panna e quello che si racconta è che durante un'estate particolarmente calda, non riuscendo a vendere gran parte dei suoi prodotti, ispirato dai venditori ambulanti di gelato di Baltimora, ha l'idea di usare il latte invenduto per produrre lui stesso del gelato. Chiaramente l'ice cream industriale è più economico e conquista molto rapidamente la clientela delle gelaterie artigianali, che non reggono la concorrenza e sono costrette a chiudere. Mentre la produzione di gelati confezionati prende piede negli Stati Uniti, in Italia arriverà molto più tardi. È solo nel secondo dopoguerra che nasce anche qui l'industria del gelato, che però si affianca alla produzione artigianale senza mai sostituirla. D'altronde, il gelato artigianale è una tradizione troppo radicata in Italia per sparire da un giorno all'altro. Ritornando agli Stati Uniti, alla fine del 1800 è ancora una volta un immigrato italiano a ideare qualcosa di completamente innovativo nel modo di mangiare il gelato. Si tratta di Italo Marchioni, originario del Cadore, una regione della provincia di Belluno in Veneto, che negli anni 90 del 1800 emigra negli Stati Uniti, vivendo prima a Filadelfia e poi a New York, dove apre alcuni ristoranti. Marchioni nel 1896 inventa il cono gelato e il 13 dicembre 1903 brevetta anche la macchina per la sua produzione. E sempre a proposito di cono, nel 1959 il gelataio Spica, nella sua gelateria in via Gianturco a Napoli, ha un'altra idea geniale. Riveste l'interno del cono con uno strato di cioccolato, olio e zucchero. Lo riempie di crema al latte e ci versa sopra del cacao con una granella di mandorle e nocciole. In questo modo la cialda del cono non viene a contatto diretto con la crema di latte e resta asciutta e croccante. Chiama la sua invenzione cornetto e lo brevetta nel 1961. Il cornetto però non ha un grande successo commerciale e nel 1976 Spica è costretto a vendere la sua idea alla multinazionale britannica Unilever. Qualche anno prima la Unilever aveva anche comprato una fabbrica di gelato artigianale romana che si chiamava Algida. È così che inizia a vendere in tutto il mondo il cornetto inventato da Spica con il marchio Algida. Noi italiani lo conosciamo appunto come cornetto Algida, ma molto probabilmente nel vostro paese ha un nome diverso. Sì, perché la Unilever vende il cornetto con il marchio Heartbrand. Il logo è proprio una spirale a forma di cuore che raggruppa a sua volta marchi di diverse aziende specializzate nella produzione di gelati confezionati. In Italia e in tanti altri paesi come la Grecia, la Bulgaria o la Polonia si chiama Algida, ma in Spagna si chiama Frigo, in Danimarca Frisco, in Austria e in Croazia Eskimo, nel Regno Unito e in molti paesi asiatici si chiama Walls, in Portogallo Olá, in Argentina e in Brasile Kibon e la lista continua. In Italia, negli anni 70 e 80, nelle pubblicità in TV ci si riferisce al cornetto Algida come cuore di panna. Questi spot puntano infatti a creare un'associazione tra il cornetto e gli amori estivi, quelli che nascono in spiaggia nei momenti più spensierati e pieni di divertimento. Insomma, momenti nei quali ci si può gustare insieme un buon cornetto. Una delle canzoni delle pubblicità diceva: cosa c'è dentro te? Forse tu non lo sai, c'è un piccolo cuore di panna. C'è un cuore di panna per noi, se tu lo vuoi, un cuore di panna per noi. Negli anni 2000 sono nate invece collaborazioni tra la Algida e alcuni cantanti, come il rapper J-Ax e Fedez, che hanno messo a disposizione le loro canzoni come accompagnamento musicale degli spot in TV. J-Ax e Fedez hanno a loro volta inserito il cornetto Algida nel videoclip della loro canzone Vorrei ma non posto, mostrando una ragazza in bikini che si avvicina alla telecamera mangiandone uno. Il cornetto è solo uno dei gelati confezionati più famosi in Italia. In realtà ce ne sono tanti altri. Uno di questi è il Mottarello, chiamato così perché è stato pensato e prodotto da Angelo Motta, fondatore dell'azienda dolciaria Motta. Il Mottarello è nato a Milano nel 1951, ma è in commercio ancora oggi perché ha avuto e ha un successo enorme. È costituito da una crema di gelato al latte posizionata su uno stecco e ricoperta da uno strato di cacao croccante. Non so se è un'abitudine ancora valida oggi, ma in passato, una volta finito, i bambini non buttavano via i bastoncini di legno, ma li usavano per giocarci in spiaggia o li incollavano insieme per realizzare diverse costruzioni di legno. Un gelato di cui invece non si può conservare lo stecco è il Liuk, anche questo dell'Algida. Si tratta di un ghiacciolo al limone, nato negli anni Ottanta, posizionato stavolta non su uno stecco di legno, ma di liquirizia. Per cui, una volta finito di leccare il ghiacciolo, si passa a rosicchiare il bastoncino di liquirizia. L'unico inconveniente è che col caldo estivo il ghiacciolo tende a sciogliersi e a colare sulle mani, che diventano estremamente appiccicose. Un ghiacciolo che invece ti protegge le mani è il calippo, sempre prodotto dall'Algida, che so essere molto diffuso anche in altri paesi. Si tratta di un ghiacciolo cilindrico contenuto in un involucro di cartone e, premendo alla base dell'involucro, il ghiacciolo fuoriesce dall'apertura superiore. A proposito del calippo, ho una storia da raccontarvi. Nel 2010, su una spiaggia di Ostia, vicino Roma, una TV locale stava intervistando i bagnanti per conoscere le loro sensazioni riguardo al caldo torrido di quell'estate. Un'intervista che è diventata virale è quella di Romina e Debora, due giovanissime ragazze che hanno fatto scalpore per il loro modo di esprimersi. Innanzitutto, le due hanno un forte accento romanesco e poi usano espressioni molto colorite del gergo romano, come «stamo a fa' a colla», «stiamo facendo la colla», che vuol dire «stiamo sudando così tanto da avere la pelle appiccicosa». Ecco, l'intervista è un po' tutta su questo livello e in questo modo Romina e Debora hanno dato l'impressione di essere ragazze un po' superficiali, poco istruite e che al momento opportuno non sanno nemmeno usare un linguaggio un po' più adatto a un'intervista televisiva. Ecco perché il video è diventato virale e le due sono diventate subito famose. Quando poi il giornalista ha chiesto loro se hanno preso qualcosa al bar per rinfrescarsi, le ragazze hanno risposto che si erano appena prese un calippo e una birra. Anche questa risposta, data col solito accento romanesco, ha fatto molto ridere chi ha guardato il video e ancora oggi tutti si ricordano di loro per la storia del calippo. Tanto che 10 anni dopo, Romina e Debora sono tornate con il nome d'arte di Le Calippe e hanno inciso una canzone intitolata Portami al mare, portami al mare. Nel 2019, poi, perfino J-Ax, il rapper di cui vi ho parlato prima, ha fatto una parodia di quella intervista, includendola nel videoclip della sua canzone Ostia Lido. J-Ax interpretava la parte del giornalista e due giovani attrici la parte di Romina e Debora. Tra l'altro, sull'immagine di copertina del singolo di Ostia Lido si vede proprio una spiaggia in primo piano e nella sabbia sono infilati un calippo e una bottiglia di birra. Nelle note dell'episodio su italianglot.com vi lascerò tutti questi video. Un ultimo gelato confezionato di cui vi voglio parlare è il cucciolone, prodotto dalla Eldorado, un'azienda nata agli inizi degli anni 50 che è stata poi incorporata dall'Algida. Il cucciolone è una sorta di sandwich fatto con due biscotti rettangolari in mezzo ai quali c'è la crema di gelato. La sua particolarità è che sui biscotti vengono stampate delle vignette con delle barzellette, o meglio con delle freddure. Le freddure sono delle battute che si basano su giochi di parole e si chiamano così perché quando le senti ti lasciano di ghiaccio, ti spiazzano, perché non sai se ridere o piangere per l'assurdità della battuta. Ad esempio, qual è stata la prima parola pronunciata dal figlio del pasticcere? Babà. L'avete capita? Il babà è un dolce e suona come la parola papà. Comunque, a proposito di sandwich gelato, voglio solo dirvi che uno dei migliori gelati della mia vita l'ho mangiato in Sicilia ed era una brioche con gelato. La brioche siciliana, morbida e deliziosa, è una vera specialità e un grande vanto della pasticceria siciliana e si può farcire sia con gelato artigianale, come ho fatto io, che con granita. Perciò, se vi trovate in Sicilia, non dovete assolutamente lasciarvi scappare l'occasione di mangiarne una. Sono sicuro che poi mi ringrazierete. Concludiamo l'episodio, come promesso, con i gusti di gelato più strani mai realizzati. Anche io a Roma ho avuto l'occasione di provarne qualcuno in una gelateria specializzata proprio in gusti stravaganti, come quello alla lasagna o al prezzemolo. Sinceramente non ricordo quale ho scelto allora perché sono passati tanti anni, ma vi assicuro che non era nessuno dei gusti classici come nocciola, stracciatella, pistacchio o cioccolato. Ad ogni modo, diverse gelaterie in tutta Italia hanno idee bizzarre da proporre ai clienti. Ad esempio, nella gelateria Chiccheria di Grosseto, in Toscana, potete assaggiare il gelato al popcorn. A Lignano Sabbia d'Oro, in Friuli Venezia Giulia, c'è una gelateria che si chiama Shan l'insolito gelato. Già dal nome è chiaro che qui non troverete dei gelati ordinari. Qualche anno fa, ad esempio, è stato proposto il gelato al gusto maionese. Nonostante questo, però, nel 2017 la rivista Il Gambero Rosso ha incluso questa gelateria nella lista delle 36 migliori gelaterie d'Italia. A Milazzo, in Sicilia, la gelateria Sichè ha invece prodotto un particolarissimo gelato alla zucca, confettura di cipolle e brandy. La gelateria romana Torcè, in occasione del Carbonara Day, ha ideato il gelato alla carbonara, inserendo il gusto dei tipici ingredienti della pasta alla carbonara, e cioè guanciale, pepe, tuorlo e pecorino. E per rimanere su gusti davvero fuori dal comune, a Frascati, nel Lazio, il gelatiere Dario Rossi, che si diverte tanto a infrangere le regole del gelato classico, ne ha realizzato uno al gusto pizza e mortazza, cioè pizza e mortadella, uno ai fiori di zucca e alici e uno cacio e pepe. E voi, cari italianglottini e care italianglottine, siete curiosi di provare gelati strani come questi? Se sì, quali? E se già vi è capitato, qual è il gusto di gelato più strano che avete mai provato? Se invece parliamo di gusti classici, qual è il vostro preferito? Mandatemi le vostre risposte commentando su YouTube, Instagram, Facebook o Spotify o anche per email a italianglot@gmail.com. E adesso vado a mangiarmi un gelato al cioccolato e zuppa inglese, che sono i miei gusti preferiti. Ciao!